Bene, sorelle care, abbiamo commentato la volta scorsa appunto l'invocazione del Padre nostro che appunto venga il tuo regno, se vi ricordate, vero? Ecco, la richiesta che il Signore venga con il suo regno, no? D'altra parte Gesù stesso ci dice nel Vangelo che dobbiamo cercare anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e che tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù, eh? In qualche modo il regno di Dio coincide perfettamente con il fine ultimo dell'uomo. Chiedendo questo, cioè l'avvento del regno di Dio, noi chiediamo semplicemente la piena realizzazione di noi stessi in Dio, che poi è il nostro vero destino per il quale siamo stati creati e al quale anche soprannaturalmente siamo stati elevati. Abbiamo detto che il regno di Dio coincide appunto con il fine ultimo dell'uomo, proprio anzitutto perché è un regno di santità, poi perché è un regno di perfetta libertà e perché è un regno che contiene in sé ogni bene, no? È un regno di santità perché ovviamente in cielo saranno congregati solo i giusti e i santi, no? Mentre in terra c'è tutta quella, davvero, tutto questo turbamento dei malvagi e via dicendo, no? Ecco, quindi in qualche modo in cielo noi saremo radunati in una perfetta pace, saremo proprio in una condizione di perfetta, continua, durevole felicità. Poi il secondo punto è questo, che è un regno di perfetta libertà, ecco il Signore ci libererà allora da ogni male, quel male che ci affligge qua giù sulla terra, sia il male di colpa che il male da prendersi, da prendere più sul serio di quello di pena, no? Generalmente noi tendiamo a fare il contrario, cioè tendiamo in qualche modo a sopravvalutare il male di pena che consideriamo come l'unico vero male, no? Ecco, sono davvero delle persone, sapete anche cristiane, che mi dicono, sa padre, la cosa più importante è la salute, voglio sperare che pensino quella dell'anima, ma ho qualche paura che pensino effettivamente a quella del corpo, no? Che non sarebbe proprio secondo le vere insegnamenti della Santa Madre Chiesa, no? Secondo cui ovviamente l'anima è infinitamente più del corpo, no? Ecco, cioè le vessazioni del tempo presente sono nulla dinanzi a quello, è vero, che è la felicità, la beatitudine dell'anima, no? Quindi in qualche modo questa richiesta dell'avvento del Regno di Dio ci richiama anche a valutare bene le cose, secondo proprio la mentalità del Vangelo e non secondo queste nostre inclinazioni, è vero, al male, no? Proprio alla terra, ai desideri terreni. Bene, quindi dare alle cose la loro giusta importanza, anzitutto saremo liberati dal male di colpa, non potremo più offendere Dio, in questo senso nei santi non c'è più nemmeno il timore filiale, perché? Perché il figlio teme di offendere il padre, i santi non lo temono più perché sanno di non poter più peccare, no? Ecco, nel contempo rimane sempre il timore riverenziale, come voi ben sapete, quello della maestà, della grandezza, della sublimità di Dio, questo ovviamente non viene mai cancellato, rimarrà in eterno. Bene. Quindi un regno di santità, un regno di libertà, perché là veramente conseguiremo la piena libertà, cioè la libertà anzitutto dalle nostre inclinazioni malvagie, libertà da ogni colpa, libertà da ogni pena, insomma la libertà nel senso più vasto della parola, e contrariamente a quello che noi pensiamo, e cioè che siamo liberi quando ci distacchiamo da ogni autorità, da ogni sottomissione, ecco la realtà del regno di Dio ci insegna proprio che più noi siamo inseriti nel regno, più siamo liberi, paradossalmente più ubbidiamo più siamo liberi, poi è meno paradossale di quanto non sembri, no? Perché appunto come si dice servire Deo, regnare est, eh? Servire a Dio vuol dire regnare, eh? Dal regno di Dio chi è escluso? Solamente i disubbidienti, sia angeli che uomini, gli angeli ribelli si sono esclusi da sé, non è che Dio li abbia esclusi, loro sono esclusi da sé, dalla partecipazione al regno di Dio proprio per la loro disubbidienza e con questo sono diventati schiavi della loro malvagità, non possono più spezzare quelle catene terribili, appunto che sono le catene della ribellione a Dio che perdura continuamente nella mente angelica. Ci sono di quei, come dire, teologi che vorrebbero salvare anche il diavolo da Origene in poi, capite? Vedete, sono tentativi molto lodevoli, molto belli, ma purtroppo impossibili, capite? Perché effettivamente il demonio non si converte a una volontà proprio schiava del male, no? Così pure i dannati, mentre in questa vita ovviamente finché respiriamo possiamo sempre convertirci, no? Ecco, nell'altra vita tutto sarà detto, non c'è più tempo, come dice appunto la scrittura, non c'è più tempo nemmeno per la conversione. Bene, allora un regno di perfetta libertà perché di perfetta sottomissione a Dio e poi un regno che consiste in uno status bonorum omnium congregatione perfectus, no? Cioè uno stato di tutti i beni che è perfetto nella aggregazione o congregazione di tutti i beni nel loro insieme. Vedete come Dio è perfetto, perché ha tutti gli attributi perfetti, cioè tutte le perfezioni, tutto ciò che non implica in qualche modo limite e imperfezione. Dio possiede tutto questo in sommo grado e in somma semplicità, ed è così similmente, un'analogia ovviamente, non è la stessa cosa, così similmente le creature intellettive, cioè creature dotate di ragione, beate, rese beate appunto della partecipazione al regno di Dio, ebbene avranno ogni bene creaturale, si capisce, no? Non divino nel senso stretto della parola, perché la creatura non è mai cancellata nella sua identità di creatura, no? Ecco, però quelle creature, specie di uomini, no? Avranno appunto tutta la pienezza di ogni loro aspirazione. Vedete, finché noi viviamo su questa terra, il nostro desiderio non si placa. E guai se si placasse, capite? Saremo proprio dei subumani se ci placheremo, è vero, accontentandoci delle cose della terra. Solo gli animali hanno un destino, per così dire, intraterrestre, cioè un destino che si compie in questa vita, no? Non ce n'è un'altra per loro, no? L'uomo, data la sua natura intellettiva, proprio è il perenne scontento, capite? Ma scontento nel senso santo e buono della parola, cioè scontento di tutto ciò che è un bene finito. Come dice appunto Sant'Agostino, è vero, ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te. Vedete, lontani, nella terra dell'esilio, lontani come siamo da Dio, l'unica nostra aspirazione, l'unico nostro desiderio dovrebbe essere questo: riunirci con Dio, ricongiungere la nostra anima con la sua origine che è Dio. Vedete, sorelle care, allora in qualche modo solo nel regno dei cieli questo nostro desiderio sarà perfettamente appagato, ci sarà una perfetta unione dell'anima con Dio, come dice appunto San Paolo, preso da questa passione, è vero, della unione con Dio, no? Tutte le anime sante hanno questo desiderio appassionato di ritornare a Dio, no? Proprio San Paolo, preso da questo quasi raptus, no? Del voler essere con Dio, dice: cupio dissolvi et esse cum Cristo, no? Voglio proprio, cupio è una parola forte, no? Cioè desidero appassionatamente, desidero di essere sciolto, di dissolvere me stesso per essere con Cristo, per riunirmi con Cristo, vedete? Ecco, quindi in qualche modo il regno dei cieli di cui noi chiediamo l'avvento è anche lo stato di perfetta felicità, a pagamento completo di tutti i nostri desideri. E cosa interessante notarlo proprio nella parte spirituale dell'anima, è chiaro, perché se badiamo alla nostra esteriorità, vedete, quei che vivono solo esteriormente, naturalmente nessun uomo per fortuna riesce a vivere solo esteriormente, no? Comunque c'è chi ce la mette tutta per vivere solo esteriormente, no? Cioè cerca di identificare il suo fine ultimo con i beni di questa terra, no? Con ogni tipo di bene, ma generalmente li si può classificare i tipi di peccatori, no? Che pongono in un bene creato il loro fine ultimo, li si può classificare secondo le tre concupiscenze, no? Cioè appunto i beni esterni, i beni del corpo, i piaceri, no? Quindi il possedere, il godere, e poi esercitare il potere, no? Vedete, dominare, quindi queste tre tendenze, no? Nei quali a seconda anche del tipo psicologico, delle scelte morali, ciascuno dei peccatori pone il suo fine ultimo. Queste sono le tre grandi, diciamo così, i tre grandi generi, no? Di coloro che appunto si allontanano da Dio e rimangono attaccati ai beni della terra. In fondo sono dei perenni scontenti proprio loro, vedete, questa è la differenza, cioè loro cercano di accontentarsi dei beni di questa terra, però questi beni continuamente li deludono. Ecco perché dietro una facciata di apparente contentezza c'è sotto una tragica agitazione, inquietudine, capite? Tanto è vero, potete osservarlo con facilità, che non sono mai in qualche modo appagati, tutto quello che hanno vogliono ampliarlo, e se lo ampliano vogliono ancora, capite? E via dicendo, insomma sono come degli insaziabili, ecco. Invece il cristiano si appaga di poco per quanto concerne i beni della terra, proprio perché lui sa che il suo vero bene risiede ben altrove, insomma, no? Vedete, pensate alle cose di lassù, non alle cose della terra, come dice appunto l'apostolo, no? Ecco. Bene, quindi in qualche modo c'è questa inquietudine santa del cristiano, il quale in nessun bene di questa terra considera il suo fine ultimo, ma proprio per questo non si affanna per quei beni, capite? Perché dice, beh, intanto è inutile che li cerchi perché il fine ultimo è altrove, cercherò di averne quanto è necessario per vivere decentemente su questa terra, per il resto però mi dedico interamente a quella unica, quell'unico bene, quella unica verità, quella unica realtà che conta, e cioè la mia salvezza in Dio. Bene, allora in qualche modo questo vero desiderio interiore appare proprio nella parte spirituale dell'anima, cioè appare soprattutto nell'intelligenza, è tramite l'intelligenza che noi siamo a immagine di Dio, no? Intelligenza dalla quale poi scaturisce la volontà, quindi intelligenza è volontà, è pensiero e amore, no? Che ci assimila a Dio. Ora, che cosa è interessante notare che appunto c'è in noi quel famoso desiderium naturale videndi Dei essentiam, quel desiderio naturale di vedere l'essenza di Dio, che non è mai quieto finché viviamo su questa terra, vedete? Perché in qualche modo la nostra intelligenza sa due cose, sa anzitutto che ci deve essere Dio, sa che Dio possiede una essenza sommamente perfetta, ma non sa quale è quella essenza, quale è quella natura, vedete? E sempre succede questo, cioè l'intelletto umano è fatto in modo tale da avere quel grande dono di potersi meravigliare. Vedete la meraviglia, anzitutto la vivacità intellettuale, la vita intellettuale, no? La sensibilità quasi si potrebbe dire intellettuale, perché giustamente dice il Chesterton che la sensibilità è la definizione della vita. Io direi definizione, forse no, ma comunque è proprietà che rivela la vita, no? Ecco, quindi la sensibilità in questo senso dell'intelletto è proprio la sua capacità di meravigliarsi. Se l'uomo non si meravigliasse non avrebbe mai fatto nessuna ricerca, né avrebbe scoperto nessuna verità. E quindi la meraviglia muove in qualche modo l'intelletto umano a conoscere il vero. Orbene, la cosa interessante è questa, che praticamente noi sappiamo appunto che c'è Dio sommamente perfetto, l'ansit, cioè l'esistenza di Dio ci è certa, no? Però non sappiamo chi è Dio, quindi quella domanda quis est Deus, anche se non ce la poniamo esplicitamente, continuamente per così dire ci tormenta, ma santamente ci tormenta, no? Cioè ci sprona a dire, vedi figliolo, su questa terra la realtà ultima, più bella, più importante, quella che dà la soluzione a tutto, non la conoscerai, la conoscerai solo nell'aldilà, quando la tua mente si aprirà alla visione appunto di Dio così come egli è, non lo vedrai più né come in uno specchio né come in un enigma, ma lo vedrai proprio faccia a faccia nella sua essenza. Ecco, quindi in questo senso lo stesso desiderio naturale di vedere l'essenza di Dio ci rivela appunto il nostro destino ultraterreno. Il destino ultraterreno. Bene, poi infine il regno di Dio in noi può significare una realtà molto importante. Abbiamo detto che il regno di Dio è appunto la patria eterna del cielo, la salvezza dell'anima, eccetera. Questo è il regno, per così dire, trascendente, no? Il regno nell'aldilà. Però c'è anche un regno al di qua, diciamo così, cioè sulla terra, no? Il regno di Dio in noi, dentro di noi. Gesù stesso dice: il regno di Dio non è lontano da voi, è in mezzo a voi, anzi è in voi. Ecco, quindi il regno di Dio è anche una realtà interiore. D'altra parte, quello che accadrà alla fine dei tempi non è altro che quello che dice appunto San Paolo, cioè non è ancora manifesto ciò che noi già siamo, ma quando egli verrà, allora sarà manifesto anche ciò che siamo sin d'ora. Quindi vedete, in qualche modo c'è un nostro essere che c'è già in noi, ma non è ancora chiaro, non è ancora manifesto, no? Quando Gesù verrà nella sua gloria, quando radunerà i santi, gli eletti nel suo regno, come, così come l'abbiamo spiegato adesso, cioè nel regno trascendente, nella patria del cielo, allora sarà manifesto quello che ciascuno è, cioè la sua vita interiore apparirà, vedete? Però non è che la vita interiore non ci sia, c'è già, è però nascosta, apparirà solo alla fine dei tempi, no? Quando addirittura esteriormente nei risorti apparirà se sono destinati alla salvezza eterna o alla dannazione eterna. E quindi esteriormente persino trasparirà in qualche modo nel nostro corpo mortale, mutato però in un corpo che non muore più, apparirà esteriormente, fisicamente, visibilmente, apparirà quello che per ora è nascosto dentro di noi. No? Quindi c'è un altro significato del regno di Dio, di cui pure noi dobbiamo ovviamente chiedere l'avvento quando diciamo Signore venga il tuo regno, no? Ecco, che è il regno di Dio in noi, dentro di noi. Ora, il regno di Dio in noi è la liberazione dell'uomo dal peccato. Vedete, la liberazione dell'uomo dal peccato. Dal peccato nel senso più vasto di questa accezione, no? Sia dal peccato commesso in passato, il perdono, la riconciliazione con Dio, ma anche la liberazione da quel potere di peccato, dalla schiavitù del peccato, da quel fomite di peccato, dalla inclinazione al peccato. La scrittura proprio ci descrive il peccato come un qualche cosa di purtroppo vivo nell'uomo. San Paolo addirittura parla di una legge del peccato. Vedete, San Paolo dice nella lettera ai Romani, capitolo 6, dice: il peccato non abbia dunque più potere su di voi, anche se dovete ancora morire, non ubbidite però più ai vostri desideri perversi. Quindi c'è nell'uomo il peccato che vuole esercitare il potere su di noi. San Paolo ci esorta, anche se dobbiamo ancora morire, quindi la morte concerne tutti, buoni o cattivi, no? Però non dobbiamo più assecondare i desideri della carne, cioè i desideri che scaturiscono da questa realtà peccaminosa che c'è in ciascuno di noi, in qualche modo il retaggio appunto del peccato delle origini, no? È veramente una grave schiavitù che persiste anche nei battezzati, no? Appunto persino chi ha ricevuto la grazia battesimale è certamente in qualche modo guarito dalla colpa delle origini, ma è guarito parzialmente, non completamente. Quindi è come se ci fosse, per così dire, una ferita che non è più letale, capite? Una ferita per la quale si è trovata la terapia adeguata in sostanza, no? Però la ferita, per quanto non dia più morte, esiste e duole. E minaccia di riaprirsi, capite quel che voglio dire? E minaccia di dare morte ancora, non so se mi spiego, capite? Quindi finché viviamo, la grazia che noi abbiamo è in continua lotta contro la potenza del peccato. L'uomo veramente nella vita presente è un campo di battaglia, una cosa terribile, capite? È vero quello che dice il libro di Giobbe e che i nostri pacifisti odierni dimenticano con grande facilità, e cioè che la vita dell'uomo è veramente una lotta, un combattimento spirituale, vedete? Di cui l'uomo è certamente il protagonista, cioè non è che l'uomo sia solo conteso tra Dio e il diavolo, come lo vede un po' Lutero, no? C'è l'uomo che è del tutto passivo e poi dipende da chi sopraffa, insomma, chi è più forte dei due, se Dio o il demonio, no? Ecco, no, l'uomo certamente decide della sua sorte, se con Dio o se contro Dio, Però nel contempo questo riguarda la scelta dell'uomo, ma ciò che è proposto alla sua scelta sono queste due realtà: la realtà della grazia di Dio, che è la stessa partecipazione alla vita divina in noi, e la realtà della nostra corruzione connaturale. Vedete, il peccato è quasi come una seconda natura che continuamente agisce in noi e ci trascina in basso, e non bisogna mai abbassare la guardia. Vedete, continuamente bisogna lottare con queste forze del male. Guai, voi lo sapete bene, sorelle e fratelli, pericolo grossissimo costituisce nella vita spirituale il fatto, come si dice, di addormentarsi sugli allori, no? Adesso sono già giunto a un buon punto, eh? È un bel orgoglio solo dire così, capite? Ma soprattutto è una grande insipienza, una grande imprudenza, è proprio allora che uno cade, no? Dice appunto San Paolo: tu che stai in piedi, bada bene a non cadere, Quindi senza ovviamente essere degli angosciati e così dei turbati, no? Però bisogna che abbiamo questa serena, continua, fiduciosa, ma però nel contempo proprio attenta vigilanza. Continuamente badare a noi stessi, perché stando in piedi non abbiamo a cadere, no? Ecco, bene, voi sapete che questo nella storia della Chiesa è stato un pericolo estremamente diffuso, no? Tutti questi fanatici esagerati, pseudomistici, gli alumbrados, fratelli dello spirito, i fraticelli, i begardi e le beghine, soprattutto questi ultimi, è vero, dicevano che in fondo l'uomo spirituale, quando giunge alla perfetta liberazione, non può più peccare. E se esteriormente commette delle azioni che sembrano peccaminose, di fatto peccati non sono, capite? Ecco, tutte proposizioni ovviamente puntualmente condannate dalla Santa Madre Chiesa, no? Ecco, ma c'erano un po' questi pericoli, capite? In qualche modo di opporre la vita mistica alla vita morale. Vedete, direi che uno dei segni di una vita mistica autentica è la sua, da un lato, la sua umiltà di percorrere la via di Gesù. Ci sono quei mistici che dicono: oh, Gesù, non ho bisogno, io mi ricongiungo immediatamente con il Padre Eterno, capite? Ecco, o Maestro Eckhart, eccetera, tendevano a queste cose, capite? E certi sforzi interessanti, sforzi ecumenici, peraltro lodevoli, capite? Ma però possono cadere in questo pericolo, come per dire: beh, gli orientali sono dei grandi mistici, di Cristo poi ne fanno a meno, capite? Non è così facile, perché di Cristo proprio a meno non si può fare. Santa Caterina in questo ha proprio veramente ragione, quando dice che è l'unico ponte all'umanità di Gesù. Bene, allora, vedete, da un lato l'autenticità della vita mistica, della vita spirituale, interiore, si commisura, cioè si manifesta tramite questi due criteri, cioè l'umiltà, dogmaticamente parlando, rispetto all'umanità di Cristo, sottomettersi a quella via che Dio ha tracciato, senza voler dire adesso sono io che prendo iniziativa per congiungermi con Dio. Secondo punto, che l'uomo, per quanto abbia avuto delle grazie da Dio, sia stato favorito anche da doni persino straordinari, eccetera, non si ritenga mai perfetto moralmente, non si ritenga mai, finché vive, non si ritenga mai impeccabile. E, ecco, allora in questo senso appunto noi continuamente dobbiamo chiedere l'avvento del regno, perché in noi questa libertà dal peccato non è mai perfetta. Dunque è chiaro che nell'uomo, secondo la volontà di Dio, non il peccato ma Dio deve regnare. In fondo, che cosa noi abbiamo perso con il peccato delle origini? Appunto il regno di Dio in noi. Vedete, la nostra mente, quando si è staccata da Dio, si è ribellata a Dio, ha subito quel capovolgimento interiore dovuto al fatto che l'uomo ha proprio perso la dimora di Dio in lui, e non solo, ha perso anche quell'ordine che scaturiva dal fatto che Dio dimorava in lui. Vedete, l'intimità con Dio faceva sì che l'uomo fosse limpidamente ordinato in se stesso. Perso Dio, l'uomo immediatamente si è turbato, le sue facoltà sono state in qualche modo disordinate, no? Ipso facto. Isaia 7,7 dice: il messaggero di buone notizie dice a Gerusalemme: il tuo Dio regna. Vedete, il Vangelo in fondo, il Vangelo, l'annunzio di lieta notizia, è semplicemente l'annunzio del regno. In questo senso, il tuo Dio regna, non sei più schiavo del peccato, sei libero, il Dio regna in te. Però è un regno ancora conteso, insomma, no? Ed il Signore ci ha già dato il suo perdono, ci ha già riconciliati con il Padre, il Signore ci ha già dato la vita nuova, abita di nuovo in noi, perché chi ama dimora in Dio e Dio dimora in lui, non c'è nessun dubbio. L'anima del giusto è veramente, per così dire, l'abitacolo, la dimora, il santuario di Dio, no? Nel contempo però quella dimora di Dio in noi è ancora contrastata dalle tendenze umane, che sono sempre tendenze che mirano alle vicende di questa terra, quindi a sottrarsi a quel dominio di Dio. Vedete, sono come due regni, come due regni che si scontrano dentro di noi, cioè il regno di Dio con il suo limpido ordine e il regno delle tenebre con tutta la sua caoticità, tutto il suo disordine, tutto il suo subbuglio continuo. Vedete, finché viviamo la pace non sarà mai, mai del tutto perfetta. Quindi questa liberazione dal fomite del peccato, in particolare da questa inclinazione al male, è qualcosa che dobbiamo continuamente chiedere al Signore: venga il tuo regno. Significa allora: Signore, vieni tu dentro di noi, tu che sei l'unico nostro sovrano, l'unico che ha il diritto di regnare su di noi, vieni tu sovrano legittimo dentro di noi e ristabilisci, restaura il tuo regno dentro di noi. E il tuo regno che cosa è se non l'ordine e la pace che scaturisce da quell'ordine? Quindi restaura in noi l'ordine secondo la verità, quella verità che, secondo la quale tu ci hai creato, no? Ed è tutto questo lo chiediamo quando diciamo: venga, o Signore, il tuo regno. Chiediamo che Dio venga in noi e che con lui venga tutto quell'ordine nel quale all'origine l'uomo è stato creato da lui, no? Ecco, in fondo Gesù, con tutta la sua opera di salvezza, non fa altro che restaurare quel regno che abbiamo perso con il peccato. Lo restaura però in un modo ancora più splendido di quanto non c'è stato all'inizio, no? Insomma, abbiamo più di quanto non avesse Adamo, eh? Però effettivamente la sua opera è anzitutto un'opera di restaurazione, di conquista del regno, per consegnare poi alla fine quel regno al Padre. Bene. Ciò, cioè questa diffusione del regno di Dio in noi, accade quando l'uomo è pronto ad ubbidire a Dio e ad osservare i suoi precetti. Quindi, chiedendo l'avvento del regno, noi esprimiamo il nostro desiderio che Dio e non il peccato regni in noi. Vedete la prontezza a sottometterci ai comandamenti di Dio, non appunto alle inclinazioni, alle suggestioni del male. Così si realizza la beatitudine dei miti, perché chi chiede a Dio che egli regni sovrano su tutti non cerca la propria vendetta, ma affida la sua causa interamente al Signore. San Tommaso vede in questa invocazione «Venga, o Signore, il tuo regno», soprattutto una certa affinità parentela, per così dire, spirituale, con la beatitudine dei miti, non degli iraconti, no, non dei prepotenti, dei miti che possederanno la terra, che conquisteranno la terra paradossalmente proprio per la loro mitezza, perché non agiranno con violenza. Ecco perché la mitezza in particolare è affine alla richiesta del regno. Perché se noi speriamo nell'avvento di un regno che viene da Dio, la Gerusalemme celeste che discende dal cielo, ebbene siamo spronati ad essere fiduciosi, a essere forti dunque, ma forti non con quella fortezza aggressiva, perché ben sappiamo che la nostra iniziativa a nulla giova, anzi può guastare tutto, no? Quindi quel regno ci è dato da Dio, è dono suo, no? Ecco. E allora, vedete, ci si placa in qualche modo, si è mansueti, si è pazienti, non si ha più quella tristezza che schiaccia, non si ha più quella ira che insorge, si ha semplicemente la fiduciosa attesa che il Signore compia la sua opera in noi. In qualche modo, coloro che vigilano in attesa della venuta del regno e che piamente chiedono l'avvento del regno, sono proprio coloro che si abbandonano in Dio. Vedete, si abbandonano in Dio. Uno proprio dei doni di Dio da chiedere con massimo ardore proprio e massima perseveranza è questo dono di saperci abbandonare completamente in Lui. Perché solo così l'anima ha pace, solo così. E la pace è proprio veramente l'unica condizione di beatitudine, sia della beatitudine relativa di questa terra, ma poi condizione della beatitudine eterna, non c'è dubbio, ma anche condizione per conseguire la beatitudine eterna. Quindi già su questa terra dobbiamo avere la pace di Dio. Chi non ha la pace non può conquistare il regno. Vedete, paradossalmente il regno non si conquista con l'agitazione, lo sforzo strenuo, lo sforzo lacerante, capite? No, tutto questo conduce solo fuori strada, capite? Il regno si conquista nella pazienza. Proprio nel silenzio, nella fiduciosa attesa, è quello che il Signore vuole da noi, è quello che il mondo non capisce, capite? Per quello che gli empi dicono che la religione è l'opium dei popoli, ben venga, care sorelle, ben venga, capite? Questo opium, purché ci addormenti rispetto alle stupidaggini, alle superficialità di questo mondo, è vero? Per rendere la nostra mente vigilante, il nostro cuore vigilante a quella unica realtà che conta, a quel unum necessarium che è il regno dei cieli. Ed è in qualche modo chi veramente cerca Dio e Dio solo e sa che quel unico bene beatificante solo da Dio ci viene, che il Signore ce lo regala, per così dire, capite, senza sforzo alcuno, no? Ebbene, vedete, chi ha quell'atteggiamento evidentemente relativizza tutti i beni della terra, non si agita più, non fa più agomitate, capite quel che voglio dire, no? Che è uno spettacolo davvero impressionante, sapete, eh? Cioè, vedere tutta questo struggle for life, come lo chiama in inglese, è vero, Darwin, no? Capite questo struggle, vuol dire proprio la lotta, no?
la lotta senza esclusione di colpi per la sopravvivenza, no? Per l'allargamento dello spazio vitale, come diceva il Führer, capite? No? Ecco questa tendenza a allargare il potere, no? È una cosa davvero impressionante. Eh? Ecco, notate, non sempre avviene in questo modo banale, esteriore, no? È chiaro, il mondo è pieno di queste sopraffazioni, di questa tendenza a fermare noi stessi, questo istinto di sopravvivenza, capite? Che è poi in sé una cosa buona, vedete, il Signore che ama la vita naturalmente ha dato ad ogni cosa la tendenza a sopravvivere, cosa bellissima addirittura, no? Ecco, però quella realtà dell'istinto di sopravvivenza è destinata a difendere la vita, non a toglierci la vita superiore che è la vita appunto spirituale. Vedete? Invece il disordine consiste proprio nel fatto che si antepone la vita in questo mondo a tutti gli altri beni, anche a quei ben superiori. Ecco perché il Salvatore dice appunto che solo chi odia la sua vita in questo mondo può essere partecipe dell'altra vita, della vita dell'aldilà. E quell'odio vuol dire proprio ridimensionare la tendenza alla sopravvivenza, che poi non è solo il fatto che noi, non so, lottiamo con la morte, ci difendiamo, eccetera, lì nell'agonia si manifesta quel giusto e sano senso, capite, dell'istinto di sopravvivenza, ma anche in tutte le sfumature, no? Nel senso che noi tendiamo appunto a allargare la nostra sfera di influsso, curare troppo i nostri interessi, affermare noi stessi, le nostre opinioni, capite? Ecco, e spesso queste cose sono molto camuffate, eh? Cioè non si tratta solo di quei che così vivendo nel mondo ovviamente soggiacciono a questa lotta di tutti contro tutti, homo homini lupus, come diceva il filosofo inglese Hobbes, no? Ecco, l'uomo è lupo per il suo simile, no? Altro che carità fraterna, no? Invece vedete persino non in queste forme così smaccatamente materialistiche e violente, ma in forme camuffate, perciò stesso abbastanza pericolose, ciò può esserci anche nella vita di anime buone, che veramente si sforzano di camminare nelle vie del Signore. Ed è una cosa molto, me ne rendo sempre più conto, molto difficile condurre le anime a quella prima condizione della loro vita spirituale, che è la pace in Dio. Notate anzitutto che anch'io non l'ho, capite? Cioè, se l'avessi perfetta, allora effettivamente davvero non mi preoccuperei più di niente, perché sarei già giunto al traguardo. Però diciamo almeno quel minimo di pace. Naturalmente la pace perfetta non è di questa terra, eh? Ecco, però quel minimo di abbandono, di dire bisogna vedere tutte le cose sub specie eternitatis. Ci sono delle anime, vedete, dalle quali non si riesce a ottenere questo. Cioè vogliono arrivare al Signore, sinceramente, no? Però quando gli si dice, vedi, per arrivarci, tu devi completamente cambiare il tuo punto di vista. Non devi più pensare, nemmeno alla famiglia, agli affari, alla casa, a tutte queste cose, come se fossero le cose più importanti, no? Devi ridimensionare tutto questo vedendolo alla luce di Dio. Certo, non nel senso, capite? Indiscreto, imprudente, no? Di dire adesso tu, ne è vero, puoi vivere come un clochard sotto i ponti di Parigi, ne è vero, questo certamente no, quindi è giusto che ciascuno si procuri la casa, che curi insomma i suoi familiari, eccetera.